Allora, riprendiamo il discorso su Elena Blavatsky, che è convinta di essere lì per morire. Ma non è che è convinta, è per davvero a un passo dalla morte. Infatti i medici pensano che
non gliela può da fare,
che vivrà veramente pochissimo. Se non che lei riceve, come abbiamo detto prima, la comunicazione. Riceve la comunicazione del suo maestro. Il maestro gli dice di raggiungerlo al di là della frontiera del Sikkim, vicino a Darjeeling. Lei pensava che il suo maestro la chiamava per portarla di là per sempre. Saluta tutti quanti, poi il maestro gli dà le istruzioni, gli dice più o meno dove trovarsi, e lei si prepara per fare questo viaggio, portando con sé pochissime cose. E tra le cose che si porta via era una scatola con tutte le lettere che aveva ricevuto, precipitate, materializzate dai maestri. Se non che i suoi discepoli, le persone che gli volevano bene, sapevano che lei si stava preparando all'ultimo viaggio, e attraverso il telegrafo, perché non c'erano i telefoni e i cellulari come li conosciamo noi, e attraverso il telegrafo si mettono tutti in allarme e le fanno la posta a tutte le stazioni per cercare di vederla e seguirla fino all'ultimo passaggio che lei farà al di là della frontiera, dove andrà di là verso l'Himalaya con i suoi maestri, e nessuno la vedrà più tornare. E qui succedono delle cose abbastanza strane, perché vengono depistati, i treni che ritardano, morale. A un certo punto lei scende da un treno e sta per salire su un altro e nessuno la vede più. Sono rimasti per terra i suoi bagagli e la famosa scatola, la scatola di latta, piena di tutte le lettere che i maestri gli avevano mandato nel corso degli anni. Nessuno l'ha vista più. Dice, ma come, siamo qui alla stazione, era qui, era salita su quel treno di là, no, su quello di là, morale, non c'è più. La Blavatsky sparisce su un treno, ma non si sa bene su quale treno, ma i suoi bagagli rimangono. È stata via per 2 o 3 giorni e poi è ritornata di nuovo di qua, dalla frontiera del Sikkim, perfettamente ristrutturata. Vi leggo proprio le 3 righe. Dice: seppi con certezza che 2 dei suoi Mahatma erano nelle vicinanze del territorio britannico, il territorio custodito dai coloni britannici, e che uno di loro era stato visto e riconosciuto, uno dei 2 Mahatma Kutub Memoria, era stato visto e riconosciuto da una persona che non posso nominare qui. Madame Blavatsky restò solo 2 o 3 giorni al di là della frontiera con i suoi superiori e quindi ritornò in perfetta forma, completamente guarita dalla terribile nefropatia che aveva messo in pericolo la sua vita. E da quel momento ha vissuto di nuovo, ha vissuto ancora per altri 9 anni. Però un altro episodio come questo gli è capitato di nuovo mentre era a Londra. Allora, qui è stata ristrutturata completamente, cancellate le ferite, ringiovanita, è tornata in una forma smagliante. Un'altra cosa di questo genere gli è capitata mentre era a Londra, mentre stava scrivendo l'ultimo volume della Dottrina Segreta. E praticamente stava per morire, era arrivato il dottore, gli aveva detto alle sue dame di compagnia di non abbandonarla perché probabilmente non avrebbe superato la notte. E poi lei ha raccontato che durante la notte è venuto il suo maestro e gli ha detto: decidi che cosa vuoi fare, devi finire questo lavoro, soffrirai molto ma devi finirlo, oppure vuoi che ti portiamo via così non soffri più. Che cosa pensate che avesse risposto lei? No, me ne vado, addio, abbiamo scherzato. No, dice, no, soffro quanto è necessario, ma io voglio portare a termine questo mio lavoro. Benissimo, ti diamo ancora dell'altro tempo. La Blavatsky si era assopita, le sue dame di compagnia l'hanno vegliata pensando che al mattino avevano già preparato gli abiti per la morte, perché sapevano che sarebbe morta, pensavano che sarebbe morta, questa era la previsione del medico. Al mattino lei si sveglia starnazzando come un'aquila: fame, portatemi la colazione. Tutti la guardano sbalorditi perché erano pronti praticamente, c'erano già le disposizioni per il funerale, e lei era di nuovo, nuovamente guarita. Si è rimessa al lavoro, gli è andata la sua abbondante colazione, lei si è rimessa al lavoro per finire questa straordinaria, monumentale opera che è la Dottrina Segreta. Pensate che Einstein aveva sul suo comodino una copia della dottrina segreta, e da quello che ci è stato raccontato di lui, del resto di Einstein ci sono ancora i filmati, lo stesso Mike Bongiorno raccontava di averlo visto una volta, di averlo incontrato una volta, che lui era andato a Princeton a visitare il campus dell'università e ha visto un vecchietto uscire da un ufficio, prendersi una bicicletta tutta sgangherata. E Mike ha detto: che arzillo sto vecchietto con sta bici. Lo ha raccontato lui, lo ha guardato meglio, lo ha riconosciuto, ha detto: ma lei è il professor Einstein. E ha raccontato questa cosa, quindi non è che Einstein fosse vissuto 3000 anni fa, e aveva questa sua dottrina segreta sul comodino, perché diceva che là dentro c'erano cose non soltanto per questo secolo, c'erano cose per i secoli a venire. E infatti è difficilissima da leggere, è pizzosissima, però ci sono dei brani dove è facile entrare, dove è scorrevole. Io pesco a caso, leggo un po' di qua, un po' di là, poi quando capisco che sto remando nel vuoto chiudo e la volta dopo riprendo tutto da un'altra parte, perché è impossibile prenderla dalla prima pagina e andare avanti per 5, 600, 7, 800 pagine per 8 volumi. E lei ha lasciato quest'opera meravigliosa, che è tuttora oggetto di studio e di discussione, perché molte cose che ci sono lassù su questi libri non sono ancora state rivelate, o perlomeno non sono ancora comprensibili. Però ad esempio quando parla dell'antropogenesi, quando parla della creazione dell'uomo, delle razze precedenti, quando parla di questi esseri, gli esseri primordiali che sono vissuti molti milioni di anni fa, prima ancora della razza umana, che strisciavano come se fossero, non dico proprio rettili, ma qualcosa che gli somigliava molto, e che avevano ricevuto in dono il corpo astrale, mentre prima erano senza mente completamente, hanno ricevuto il corpo astrale, e il corpo non era ancora... Io vi dico questo pezzo che ho letto, che mi ha fortemente impressionato, della dottrina segreta, anche perché poi leggendo altre cose da altre parti ho trovato degli altri riscontri che potrebbero adattarsi a un discorso di questo tipo, ma anche David Icke ha letto. E quando a queste creature senza mente è stato fatto attraverso milioni di anni il dono di un corpo astrale, il corpo non era ancora predisposto, e questa parte fiammeggiante fuoriusciva ancora dalla testa. È come se avessero un ventaglio di luce rossa sopra la testa, perché il corpo non era ancora predisposto, il corpo fisico era ancora rozzo, grezzo, non era ancora predisposto a contenere un corpo astrale, un corpo eterico, anche perché queste cose si sarebbero sviluppate molto, molto lentamente negli anni a venire. Vedi Paola, quando poi si parla dei rettiliani, se non del tutto giusto, qualcosetta c'era di sbagliato, ma qualcosa di giusto anche. Cosa facciamo? Leggiamo ancora qualcosetta della Blavatsky? Andiamo a leggere a caso qui, perché ci sono delle cose, vabbè, non so se riesco a trovarle. Ecco, vi volevo dire del padre che aveva problemi, cioè le voleva bene, la seguiva, l'aiutava anche economicamente, e c'è stato un momento in cui erano insieme. Il padre era l'alta società russa dell'epoca, per cui avevano questi enormi grandi salotti dove ricevevano persone, e il padre era in un'altra stanza che stava facendo un gioco di carte, un solitario, e lei stava parlando con delle altre persone, e le persone andavano dal padre, dicevano: oh, ma Leolinka, come la chiamavano? Non Leolinka, ma insomma aveva un nome che in questo momento, sì, Leolinka la chiamano così, ma fa delle cose meravigliose. E padre: uff, mia figlia, non, così gli aveva dato una risposta. E fa: ma provate, gli dicevano gli ospiti al padre, ma provate, chiedetegli qualcosa, mettetela alla prova. E allora dice: va bene, ci crederò se lei mi dirà qual è il nome del mio cavallo preferito durante la battaglia tal dei tali, perché il padre era generale, per cui ha sempre vissuto in mezzo a militari, ha sempre avuto cavalli da combattimento ed era particolarmente affezionato a questo cavallo da combattimento, che aveva un cavallo con un nome stranissimo. Ha scritto questo nome e davanti a tutti se l'è messo nella tasca del panciotto. Poi, sicuro che mai e poi mai, perché non lo sapeva nessuno in quella remota battaglia qual era il suo cavallo da combattimento e qual era il suo nome, tornano da Elena e lei dice: ah sì, il cavallo di mio padre, sì. Chiude gli occhi, si concentra, scrive un nome su un foglio e glielo manda a suo padre con le altre persone. Quando suo padre legge quel biglietto è diventato pallidissimo. Legge il biglietto, poi tira fuori il biglietto che lui aveva piegato nel taschino che gli altri avevano visto e glielo fa vedere, e quello era veramente il nome del suo cavallo. E da quel momento il padre ha capito che quella era una ragazza straordinaria. Ed era un nome stranissimo, ecco qua, ho trovato per caso, sai che si è aperto a caso prima nella pagina del fratello, che volevo dirvi una cosa, anche suo fratello non credeva molto, Leonid si chiamava il fratello. Il nome del cavallo era Zaitich, per cui non è che si chiamasse Fido Alessandro, va a sapere come, un nome facile da ricordare. Per cui quello ha cambiato molto. La stessa cosa è il fratello Leonid, che era un ragazzo bellissimo, era ufficiale anche lui, molto alto, molto robusto, erano russi, quindi proprio quei bei torcioni, avete presente anche lei il fisico? E ho letto che suo fratello era un uomo molto bello, molto alto, giovane, ed anche mancato giovane tra l'altro, e anche il fratello non ci credeva, e allora lei lo prende in giro, dice: che cosa vuoi che faccia per te? Ah, so cosa farò per te, pensa. Dice: solleva un po' quel tavolino da terra. Il ragazzo solleva il tavolino da terra, è leggerissimo, adesso posalo di nuovo. Il ragazzo posa il tavolino, un leggero tavolino di questi di legno da gioco. La Blavatsky lo guarda da lontano, lo osserva e gli dice: bene, alzalo adesso, senza mai toccarlo, non l'ha mai toccato né lei né nessun altro. Dice: sollevalo adesso. Il fratello, ridendo, va per sollevare il tavolino e quasi si sloga il braccio, perché lui va per prenderlo come se dovesse raccogliere un fiore da terra e invece è rimasto bloccato da un peso immenso. Dice: ma come? Non è possibile. Lui è un ragazzo forte, alto 1,90 m, con tutte e due braccia con tutte e due mani prende il tavolino per sollevarlo da terra, il tavolino non si muove neanche di un millimetro, lo scrolla forte, il tavolino scricchiola perché sta per spaccarsi il legno, ma non si alza da terra. È come se lei in qualche modo avesse sospeso la forza di gravità o l'avesse aumentato, va a sapere che potere psichico esercitato su questo oggetto. Ma suo fratello non ha potuto alzare il tavolino e si è spaventato, perché ha capito anche lui che sua sorella non era poi quella scema che pensava, quella farfallona, non scema, quella farfallona, questa così che faceva giochi. Lei ride, lo guarda in faccia, gli dice: alzalo adesso, sempre senza mai toccarlo. E lui, che crede di dover fare chissà che sforzo, momenti vola per aria lui col tavolino, perché il tavolino ha di nuovo ripreso il suo peso normale. È chiaro che chi assiste a queste cose è portato a credere che sia una medium qualunque, scusate se è poco, scusate che se è poco, perché a nessuno ho visto mai fare cose di questo genere, tranne Paola si spaventa quando sto per pronunciare il nome di Roll. A Roll ho visto fare cose meravigliose, molto simili, veramente molto 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 simili, molto, con la differenza, mi diceva Roll, che lui quando comincia un esperimento, io parlo al presente, vabbè, quando cominciava un esperimento non sapeva esattamente come l'esperimento si sarebbe svolto. C'era un certo punto della serata in cui lui sentiva questa strana sensazione puramente psichica, puramente mentale, in cui sentiva una sorta di vibrazione dentro di sé, visualizzava questo colore verde, sentiva questo fremito dovuto a un suono, e infatti anche la Blavatsky sente dei suoni, i maestri gli parlano all'inizio dei campanelli astrali, e poi anche la Besant e la Bailey sentono il campanello astrale, un suono leggerissimo che gli fa capire che il maestro è nelle vicinanze e che è pronto a comunicare. E quando Roll sentiva questa cosa sapeva di essere pronto a poter agire nella materia. Lei invece era in grado di sapere già in anticipo che cosa avrebbe fatto. E molti che hanno assistito a queste cose non capivano, pensavano che si trattasse, non dico dei trucchi di una medium, anche se molti lo hanno pensato, ma comunque di poteri che gli provenivano dall'aldilà, dagli spiriti dei trapassati o cosa. E lei sapeva anche essere abbastanza rispettosa, eh? Paola ride perché sa già tutta questa storia. Io la racconto, ma lei la conosce nei dettagli anche molto meglio di me. In uno di questi incontri, quando lei faceva queste cose meravigliose, la presenza di molti, perché era questo che i maestri gli avevano chiesto, gli avevano dato dei poteri e lei doveva mostrare alle persone che il potere del pensiero può interferire sulla materia e realizzare delle cose che sono al di là di ogni legge, che sono apparentemente al di là di ogni legge, come togliere o rimettere la forza di gravità a un tavolino, come leggere lettere chiuse, come materializzare oggetti e così via. Ma c'era un motivo preciso per cui lei faceva questo. E una volta, mentre lei faceva queste cose davanti al pubblico del suo salotto, un pubblico di amici, di nobili nel suo salotto, c'era una signora che la guardava e rideva, rideva a bocca aperta, perché trovava divertenti queste cose, ma indubbiamente pensava ancora a un trucco. Questa signora rideva apertamente, a bocca aperta, e la Blavatsky gli ha dato un'occhiata, l'ha guardata, non gli ha detto niente. Chiaro che si è seccata a vedere quella che rideva a quel modo. La Blavatsky metteva in moto delle leggi divine e le sciorinava davanti agli occhi di queste persone, e questa rideva così. Io, dicendo questo, risento anche la disperazione di Roll. Quando lui faceva vedere delle cose meravigliose e la gente ne chiedeva sempre di più, sempre di più, sempre di più, e soprattutto gli chiedeva previsioni di borsa, di banca, eccetera, eccetera. La Blavatsky gli dà soltanto un'occhiata e ha pensato dentro di sé, adesso la faccio ridere io. E siccome in quella serata lei produceva dei colpi nei mobili, nei muri, nei vetri, nelle pareti, produceva suoni, il pianoforte che suona da solo, chiuso in un'altra stanza, ha guardato questa donna e l'ha vista impallidire, fare un salto, portarsi le mani alla bocca, tutte e due mani alla bocca, e guardarsi intorno spaventata. Cosa è successo? La Blavatsky gli ha prodotto i suoi famosi colpi, ma i colpi glieli ha fatti arrivare dentro alla bocca della signora, dentro alla dentiera, battuti dall'interno verso l'esterno, in una situazione... Ciascuno di noi sa se il colpo lo riceve dall'esterno verso l'interno o viceversa. Dall'esterno è ancora facile ricevere un colpetto, ma dall'interno è molto più difficile. È abbattuto sulla dentiera della tizia che stava sghignazzando, per cui, beh, insomma, la capacità di produrre delle cose c'era, e come.
Non ha più riso la tizia.
No, non ha più riso per un bel pezzo.